Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Gesù entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe chi era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta. Ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da 4 persone. Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Cosa è più facile? Dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te», disse al paralitico, «alzati, prendi la tua barella e va a casa tua». Quello si alzò e subito prese la sua barella e sotto gli occhi di tutti se ne andò, e tutti si meravigliarono e lodavano Dio, dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile». Parola del Signore.
San Marco, nello scrivere il suo Vangelo, qui siamo al secondo capitolo, ha cercato di far comprendere ai suoi ascoltatori, quindi anche a noi stamattina, ma chi è questo Gesù? Lo vediamo fisicamente, lo ascoltiamo volentieri. Domenica scorsa vi ricordate la guarigione di un lebbroso, toccandolo, trasferendo la forza vitale che lui ha in questa creatura malata e ridandogli la piena guarigione. Eppure Marco dice: non fermarti lì. Se guardi il Signore soltanto da un punto di vista di guarigioni materiali, rischi di non capire la cosa più bella, la più profonda della persona di Gesù. E allora ecco il Vangelo di stamattina, molto significativo. Una prima parte ci pone davanti un Gesù pellegrinante di paese in paese ad annunciare la parola. Proprio il Vangelo che avete in mano, anche scritto, avete visto proprio mettere la parola. Ma quale parola? Che cosa annunciava Gesù? Qual era il contenuto specifico di quello che lui annunciava? E allora ecco tutto questo racconto molto bello, e proviamo anche a immaginarcelo. Le case di allora erano delle case fatte con pietre, molto piccole, però avevano normalmente un cortile davanti. E dice che Gesù è in una di queste case, probabilmente, visto che a Cafarnao abitava Pietro, nella casa di Pietro, dove aveva già guarito la suocera ammalata, e in questo cortile si raduna talmente tanta gente che non si riusciva neppure ad arrivare dove Gesù parlava. E c'è un bellissimo episodio. C'è un malato che è paralizzato, e io penso che Marco, nel mettere l'accento su questo paralitico, sta dicendoci: domandati che cos'è la paralisi, domandati soprattutto se anche tu non sei paralizzato. Cosa vuol dire essere paralizzati? vuol dire non riuscire più a gestire la propria vita, dover dipendere, e questo molte volte lo troviamo anche nella nostra vita spirituale, di trovarci talmente legati da tante cose sbagliate che abbiamo fatto o da tante cose buone che non abbiamo fatto, da non essere poi più capaci di uscire dai nostri problemi. Pensate quando all'interno della famiglia ci sono dei litigi, o all'interno di un condominio, o perché no anche tra i gruppi parrocchiali, poi dopo si comincia a guardarsi in maniera sbagliata, ad avere pregiudizi, a non riuscire più a collaborare, ed è veramente una paralisi. Per cui ci sono paralisi interiori dove il nostro peccato ci rende veramente incapaci di scegliere il bene. Vediamo che potremmo fare una cosa buona, quante volte forse non abbiamo fatto un segno di croce in un momento in cui sentivamo che ci voleva il segno di croce, ma avevamo vergogna. Quante volte non abbiamo detto la parola della fede, della testimonianza di Cristo, e ci siamo vergognati, abbiamo avuto paura del giudizio degli altri, o abbiamo preferito lasciar perdere per non aprire un discorso molto più profondo e quindi più impegnativo, e questa è paralisi. Però ci sono quattro persone attorno a questo paralitico che gli vogliono bene, c'è la comunità, c'è qualcuno in più, c'è qualcuno che gli dà una mano, che lo accompagna. Mi sembra di vedere come in questi giorni a volte vedevo che col ghiaccio qualcuno offriva il braccio a persone un po' più insicure nel camminare, nel dargli una mano a fare i gradini, a venire anche alla messa. Ecco, che bello, la comunità che supplisce a quello che tu da solo non riesci a fare. E questi quattro decidono che devono andare dal maestro. Ma c'è la folla, non si riesce, ci sono degli ostacoli. Ancora oggi ci sono tanti ostacoli per incontrare la fonte della verità. E pensate alla cultura che ci circonda, pensate a una mentalità che a volte ridicolizza la nostra fede. Eppure questi quattro non si danno per vinti, affrontano le difficoltà. E fortunatamente, visto come erano fatte le abitazioni di quel tempo, dove il tetto era di frasche, hanno buon gioco a salire sul muretto, scostare le frasche e poi calare la barella con il paralitico davanti a Gesù. Però leggetelo come Marco ce lo racconta, in una visione ecclesiale, cioè sta dicendoci: fatti carico dei problemi dei tuoi fratelli, aiutali ad arrivare a Cristo, non accontentarti di qualche cosa di interiore, datti da fare seriamente, perché la comunità possa incontrare e ascoltare la parola del Signore. E allora questo malato finalmente è lì, ai piedi del Signore. E qui Marco direi che veramente va al fondo del messaggio di oggi, perché sulla bocca di Cristo, anziché partire il comando, e notate, ci ha detto che Gesù ha visto la fede di queste persone, bellissimo, non hanno detto preghiere o fatto segni di croce, ma il fatto di essersi messi caritatevolmente a servizio del paralitico, il fatto di aver superato le difficoltà, Gesù lo legge come un atto di fede. Che bello! Allora anche la nostra vita, anche quando magari facciamo fatica a esprimerla con la bocca, o magari in testa abbiamo anche dei dubbi, ma quando noi viviamo la fede, quando la viviamo nella carità, nel servizio vicendevole, Gesù vede veramente e capisce e comprende e ci accoglie. E allora ecco che in nome di questa fede guarda il malato e, scherzando sulla parola, ha sbagliato la battuta. Invece di dire ti guarisco, gli dice ti sono perdonati i tuoi peccati. E difatti la gente attorno rimane meravigliata, si aspettava la guarigione e non capisce che Gesù è andato dritto fino in fondo al problema della vera guarigione, non quella superficiale, non quella che domani comunque potrebbe incontrare un'altra malattia e comunque incontrerà la morte. Gesù va dritto alla radice più profonda di ogni male, alla radice anche della morte, al peccato che c'è nel nostro cuore e che tantissime volte, come vi dicevo prima, ci paralizza. Per cui a volte noi ci accorgiamo di incapacità operative, superficiali, ma dobbiamo cercare qual è la radice più profonda. E allora ecco che Gesù interviene e dice a quest'uomo: ti sono perdonati i tuoi peccati. Che magnifico annuncio! Quante volte anche noi abbiamo avuto la gioia, la fortuna di avere questo annuncio nel sacramento della riconciliazione. La seconda lettura diceva: noi abbiamo già l'unzione dello Spirito Santo, che ci rende veramente capaci di vivere una vita nuova, libera dal peccato. Allora Gesù dice questa frase che non è visibile a occhi nudi, cioè voglio dire, nessuno vede un segno esteriore di quello che ha detto Gesù, ma nel cuore di chi non lo accetta, e molte volte anche nel nostro cuore o molte volte nella società in cui viviamo, qualcuno deride al sacramento della riconciliazione e in effetti non è visibile nell'immediato l'effetto del perdono. Allora Gesù, con molta saggezza, dice: perché sappiate che il figlio dell'uomo, e quando dice figlio dell'uomo intende dire colui che Dio ha mandato e a cui ha dato il potere veramente di dare senso alla vita umana, giudicando cosa è male, cosa è bene e riempiendo di Spirito Santo le persone. Allora, perché sappiate che questo figlio dell'uomo, e qui c'è l'identità profonda di Gesù, Marco ci sta dicendo: fai anche tu il tuo atto di fede, rinnova davvero la tua fede in Cristo, è Lui che veramente ti può salvare. Allora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di liberarti dal peccato, anche se i tuoi occhi non lo vedono, ti do un segno che i tuoi occhi vedano, e dice a quell'uomo: alzati, prendi il tuo lettuccio e vai. Ma c'è una frase iniziale di questo discorso al paralitico, quando Gesù lo chiama figlio. Che bello, non so se l'avete notato, proprio gli dice figlio, ma come, l'hai appena visto, non lo conosci come nome e cognome, vedi solo che è paralizzato. E qui vedete il cuore di Cristo, che è già nell'atteggiamento pieno di misericordia e di amore, che normalmente è bello nella scrittura vedere che è un sentimento materno oltre che paterno. E Gesù gli dice: figlio, ti sono perdonati i tuoi peccati. Stamattina questa parola Gesù la sta dicendo a noi, sta dicendoci davvero che vuole la pienezza della nostra vita. Allora la riflessione che, secondo la mia povera riflessione, penso di trasmettervi, è questa: ma il peccato che cos'è? Perché ho bisogno proprio di Dio per farmi perdonare il peccato? E dobbiamo distinguere fra peccato e i peccati. Vedete, quando Giovanni Battista vede Gesù e gli dice: questo è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, sta dicendo una cosa grandiosa. Pensate al momento della Genesi, della creazione dell'uomo, quando Dio crea a sua immagine e somiglianza. La Bibbia, per farci capire quale armonia c'era, dice che Dio scendeva nel paradiso terrestre all'imbrunire, al tramonto, quando è più bello, a passeggiare con Adamo e con Eva. È una visione immaginifica, è mitica, non è un fatto reale, ma è la trasmissione fortissima di una relazione profonda fra Dio e l'uomo nell'armonia più totale. E l'uomo rifiuta questo progetto di Dio e vuole un suo progetto di potere. E allora abbiamo quello che chiamiamo il peccato originale, poi abbiamo Caino che uccide Abele, poi la torre di Babele per distruggere addirittura Dio. Cioè c'è la guerra, l'insipienza umana, le stragi, la violenza, che sono ancora parte oggi della nostra vita terrena. un progetto dell'uomo meschino di morte opposto a un progetto di armonia, lo shalom di Dio, la pace con Lui, l'armonia totale insieme con Lui, rifiutato. Ecco, questi sono sui due piatti della bilancia la nostra scelta quando facciamo il peccato. Scegliamo di rifiutare Dio per stare con cose che abbiamo costruito noi. Crediamo di poterci salvare per conto nostro e da quel momento il caos entra nella vita privata, nella storia e culmina nella morte. Paolo lo dice con molta chiarezza in una lettera: per colpa del peccato nel mondo è entrata la morte. Ma per mezzo di Cristo che ha vinto il peccato, la morte è stata vinta e il progetto di Dio ha ripreso la sua forza salvatrice. Allora, stamattina ci sta dicendo San Marco con questa pagina di Vangelo: prendi coscienza che Dio non si è stancato dell'uomo. Al contrario, quando l'ha visto paralizzato dal suo peccato, ha mandato il suo figlio a salvarci, a perdonare il nostro peccato, che vuol dire non cancellare dei piccoli peccati o delle colpe, ma vuol dire rimetterci, inserirci profondamente nella sua vita divina, in modo tale che questa nostra piccola, meschina esperienza terrena esplode in una bellissima proposta di Dio che dice: io ti voglio figlio, non ti voglio servo, pauroso, che striscia davanti a me. Io ti voglio figlio nella pienezza dell'amore, io te lo do gratuitamente. Allora sentite questo perdono. Pensate che la parola perdono viene dal latino, che non, quando volevano fare il superlativo, dire ciò che una cosa era più importante, mettevano il per davanti. E quindi perdono vuol dire un dono super, un dono che più grande non ce n'è. Ecco il vero perdono: diventare come Dio, figli suoi, uniti in Cristo con l'unzione dello Spirito Santo che ci rende capaci di vivere d'amore. Allora, questo brano di Vangelo, che sembrava semplicemente un piccolo miracolo e una discussione con gli scribi che non credono, è invece l'annuncio del regno di Dio che entra nel nostro cuore. Pensate il valore di ogni volta che abbiamo celebrato il sacramento della riconciliazione. La bellezza di un Dio che ti ricrea, riempie di nuovo il tuo cuore di Spirito Santo. Pensate alla Quaresima che iniziamo fra pochi giorni, proprio direi da vivere nella profondità dell'accoglienza di questo dono, ringraziando il Signore e cercando di vivere coerentemente nell'amore. E c'è un'ultima sottolineatura che mi pare significativa. E i quattro portatori del lettuccio del paralitico si sono fatti carico del problema del loro fratello. Io penso che iniziando la Quaresima questo potrebbe diventare davvero un impegno serio: farci carico del fratello. Ci sono vari modi, c'è quello materiale, aiutare le persone, ma ce n'è uno anche, oso dire, profondamente spirituale: farci carico di intercedere per il peccato dei nostri fratelli. A volte capita nelle famiglie un ragazzo, una ragazza che cresce e che non ha ancora scelto bene la strada del Signore, che commette dei peccati, i genitori sono in ansia, vedono comportamenti che non sono accettabili, non sanno come fare, perché se intervieni c'è la ribellione, c'è l'allontanamento. Ma c'è una strada maestra: pregare, farci carico, intercedere, farci noi portatori di questa preghiera profonda che al cuore di Cristo arriva e dal cuore di Cristo fa sgorgare, come sul Calvario, quel fiume di salvezza che può arrivare anche a persone che sono lontane fisicamente da noi. Allora, questo dell'intercessione, dell'essere coscienti che la misericordia del Signore aspetta soltanto che noi ci rendiamo disponibili anche come trasmettitori del suo perdono, del suo amore. Continuiamo allora l'Eucaristia. È importante allora mettere in evidenza come sull'altare noi fra pochi istanti rinnoviamo il grande gesto di Cristo che paga con il suo sangue il costo della nostra redenzione. Il perdono che ci viene dato è pagato col suo sangue. E questo ci fa anche capire allora quanto tragico è il peccato. Se per poterne rimediare è stata necessaria l'incarnazione di Cristo che dona se stesso e che ci riempie del suo amore. Viviamo con fede questa Eucaristia, impetriamo anche per tutti i nostri fratelli il suo perdono, la sua misericordia e ringraziamolo per essere veramente chiamati ad essere figli amati, riempiti di amore, da donare generosamente a tutte le persone che incontreremo.